credo che possiamo ritornare alla prima lettera di Pietro. Abbiamo letto fino al versetto 12 del capitolo primo. Dobbiamo proseguire. In realtà abbiamo letto dopo i primi due versetti che contengono, come è normale in uno studio epistolare, l'indirizzo, il saluto, abbiamo letto quella pagina che fa da apertura a questo scritto, un'apertura molto incoraggiante, una grande benedizione. Pietro scrive da Roma alle chiese dell'Asia, scrive assumendo un ruolo autorevole, gli compete, scrive senza preoccuparsi di definire gli elementi di ordine dottrinario, di quella che è una catechesi ormai diffusa in tutte le chiese. Scrive per incoraggiare. Di questo ci siamo resi conto e adesso dobbiamo approfittare della lettura di quel che segue dal versetto 13 del capitolo primo, dove quella nota di esortazione che abbiamo potuto già mettere in evidenza fin dall'inizio del nostro approccio alla lettera, troverà degli sviluppi sempre più precisi, sempre meglio articolati e coinvolgenti. E vuole incoraggiare i cristiani a cui si rivolge in termini molto oggettivi, perché personalmente lui non ha avuto a che fare con queste chiese, però nulla impedisce che sia proprio lui un interlocutore prestigioso, come certamente egli è riconosciuto da tutti nelle chiese, un riferimento più che mai significativo, e dunque questa posizione che valorizza l'importanza del suo modo di comunicare e nello stesso tempo oggettiva la relazione, perché non ci sono di mezzo agganci di ordine empirico che potrebbero concentrare l'attenzione su situazioni di dettaglio. È il tema fondamentale che Pietro affronta nello scritto in una prospettiva di incoraggiamento. Il tema fondamentale è la vita nuova, la vita cristiana la chiamiamo noi. Lui a un certo momento usa anche questo aggettivo, ma siamo appena alle prime formulazioni di un linguaggio che poi si svilupperà nel corso del tempo. La vita cristiana, la vita nuova, tema fondamentale. E dunque Pietro vuole incoraggiare i cristiani di quelle chiese che provengono, possiamo considerare che questo valga per la totalità morale di quelle comunità, provengono dal paganesimo. Ci sono sempre anche giudei di mezzo che hanno alle spalle tutta la tradizione di Israele, ma ormai quelle chiese sono costituite eminentemente da pagani che hanno accolto l'Evangelo e hanno avviato il cammino della vita nuova, la vita cristiana, e dunque col passare degli anni una nota di stanchezza e di disagio per come noi li comprendiamo bene, parecchi secoli dopo di loro, fenomeni del genere sono presenti in casa nostra. Il coraggio, lo slancio, l'intraprendenza dei primi tempi sono le note caratteristiche di una vita nuova che in realtà sembrano svaporare, sembrano disintegrarsi. Allora questa vita nuova resta come sprovveduta, abbandonata a se stessa, senza quel conforto che all'inizio tutti hanno sperimentato, per come gli eventi hanno comportato tensioni emotive, fervore appassionato, scoperta di novità spirituali che il mondo pagano ignorava, e adesso non è più così. E la vita nuova? E la vita cristiana? Ecco, Pietro scrive per incoraggiare. Ricordate la grande benedizione che funge da introduzione qui alla lettera, fino al versetto 12, e quell'immagine su cui ci siamo soffermati un mese fa e che è sempre molto istruttiva per noi, l'immagine di coloro che, per il fatto stesso che hanno accolto l'Evangelo e hanno intrapreso il cammino della vita nuova, come mi sto esprimendo, scoprono di essere forestieri in questo mondo. Scrivo a voi che siete stranieri e pellegrini, che per il fatto stesso di essere entrati in questa nuova prospettiva di vita sperimentate questa condizione di estraneità, il termine pertinente, nei confronti dell'ambiente in cui pure vivete e in cui pure avete familiarizzato per tutto il tempo pregresso della vostra vita, quello che il mondo che è il vostro, la storia di quella città, di quella regione, di quel territorio, di quella popolazione, che è la vostra storia, è pure stranieri, diversi, con delle connotazioni che rendono la vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo come un fenomeno strano, singolare, preoccupante, per certi versi addirittura pericoloso. Come mai? Ecco, un'immagine che sta sullo sfondo della nostra lettera e che Paolo acquisisce, che Paolo rievoca come un dato scontato. Non è un incidente questo, non è una disgrazia che vi è capitata, è la realtà, è proprio così. E Pietro nella grande benedizione introduttiva ci ha offerto uno squarcio alla maniera di un affaccio contemplativo sul mistero della vita trinitaria. Coloro che sono spiantati rispetto alle relazioni che strutturavano la loro esistenza in questo mondo sono in realtà impiantati, un vero e proprio fenomeno di espianto e di trapianto, sono adesso impiantati nella comunione con il Dio vivente, nella comunione con la vita trinitaria di Dio. E questo impianto non è un fenomeno così vago, una prospettiva ideale, una elaborazione dell'immaginario. No, questo impianto nella comunione con la vita trinitaria di Dio è il dato che determina quella ristrutturazione completa dell'esistenza umana che adesso in rapporto alle condizioni della vita antecedente è vita di forestieri, stranieri, pellegrini, randagi, vagabondi, personaggi pericolosi, ma in rapporto al nuovo impianto ecco che la vita nuova si apre a una possibilità di relazionamento, di apertura, di proiezione nel tempo e nello spazio, di comunione con la totalità delle creature di Dio, nell'intimo della vita di Dio, che vedete fa di coloro che hanno accolto l'Evangelo i veri abitanti di questo mondo. Pietro è convinto di questo. E quando parla di questo inserimento nella comunione trinitaria, peraltro noi tutti siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Pietro è convinto che prendere sul serio questo radicale itinerario di trasformazione della vita che ha tutte le caratteristiche di un espianto e di un trapianto, come vi dicevo, prendere sul serio questo nuovo impianto significa per coloro che hanno accolto l'Evangelo finalmente trovare la loro oggettiva, concreta, operativa collocazione nel mondo, la pienezza della vita. E la pienezza della vita sta nella ricchezza inesauribile delle relazioni. Bisogna aprire. Sì. Ecco, e adesso vedete, dal versetto 13 del capitolo primo, noi affrontiamo le pagine che contengono, vi suggerivo forse inizialmente, non ricordo bene, cinque svolgimenti esortativi, cinque che sono concatenati tra di loro, ma possono anche essere presi ciascuno di essi per quello che è, cinque svolgimenti esortativi per arrivare poi all'epilogo della lettera. Primo svolgimento esortativo. Dal versetto 13 di questo capitolo primo arriviamo al versetto 10 del capitolo secondo, da 1:13 fino a 2:10, primo svolgimento, e queste pagine sono tutto sommato pochi versetti. Adesso io la metto tutta per così passare un po' di tempo, ma sono poche righe in realtà, no? Sono pagine, e sono pagine anche piuttosto meditate, piuttosto dense, senza la presunzione del maestro che insegna dall'alto di una cattedra, senza questo, dando tutto per scontato. Pietro è convinto che i cristiani a cui si rivolge sono stati adeguatamente catechizzati, quindi sanno di che cosa sta parlando, e quando cita, e cita abbondantemente i testi della Sacra Scrittura, è convinto che i suoi interlocutori, destinatari di questo scritto, sono sufficientemente attrezzati quanto a conoscenze scritturistiche. Quindi a questo riguardo lui non perde tempo sottolineare i percorsi di carattere propriamente istruttivo, non vuole propriamente istruire, vuole incoraggiare, questo sì. E questo primo svolgimento ha come richiamo di fondo, ed è perfettamente connesso questo richiamo con quello che leggevamo nella grande benedizione introduttiva e richiamavo poco fa, il tema della trasformazione. Cioè, quale trasformazione è avvenuta? Quale trasformazione è avvenuta? È avvenuta. Quale trasformazione? E vedete, questo itinerario, di questo cammino di trasformazione, che per Pietro non è un buon motivo per porre degli interrogativi che dubitino della qualità della vita cristiana, anzi, questo è inevitabile, è proprio questo che è già avvenuto, ma e si tratta di acquisirne in modo sempre più consapevole il valore, in modo tale da inserirsi in quel processo di trasformazione con una crescente esperienza di gratitudine. Appunto, bisogna incoraggiarsi. Il testo che adesso leggiamo si può suddividere con qualche incertezza in tre momenti. Il primo momento, dal versetto 13 arriviamo al versetto 21, il fatto di questa trasformazione che è avvenuta. Poi un secondo momento, la modalità di questa trasformazione. Un terzo momento, la meta finale di questa trasformazione. Ma adesso occupiamoci intanto della prima tappa, in questo svolgimento, dal versetto 13 al versetto 21. Perciò, vedete, il testo che leggiamo si connette strettamente con i versetti che leggevamo. Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma è quel che segue. Fermiamoci un momento. Notate qui, senza fatica, una immagine che viene da lontano, ma che ci è, posso ben dire, più senz'altro familiare. Coloro che si misero in marcia per uscire dall'Egitto, coloro che, come dice il libro dell'Esodo nel capitolo 12, versetto 11, coi fianchi cinti, in piedi, col bastone in mano, intrapresero quel cammino. E qui abbiamo a che fare con coloro che hanno preparato. Vedete che questo aver preparato, nella mia Bibbia traduce participio del verbo anasonimi, che vuol dire essersi cinti. Dopo essersi cinti, ed è una cintura con cui si stringe la tunica per poter camminare più speditamente, ma è in questo caso un'operazione che viene caratterizzata come l'uso della cintura, ma non c'è di mezzo l'abbigliamento, c'è di mezzo, qui dice la lettera, i fianchi del vostro intimo. Cingere i fianchi, la cintura, ma i fianchi, qui la mia Bibbia dice, della vostra mente. Insomma, la traduzione cerca di barcamenarsi come può, ma siamo rimandati a quella scena che conosciamo bene per altre vie, che viene rievocata tutti gli anni, ogni giovedì santo, il popolo che si mette in marcia. Ma qui vedete è un movimento, quello che si prospetta, che implica una ristrutturazione dell'animo, della diania, dice qui, della mente, dell'intimo, del nostro impianto interiore, del nostro sistema interiore. E quindi questa marcia, che rievoca quello che fu l'avvio del cammino del popolo che era ancora schiavo in Egitto, è il quadro interpretativo, ci fornisce il quadro interpretativo di quella marcia nella quale è impegnato quel popolo a cui noi apparteniamo, dice Pietro. E quindi è il momento in cui gli avvenimenti si svolgono con la massima sobrietà, come avvenne anticamente. E quindi siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data. Dunque si tratta di partire con prontezza, ma atteggiamenti interiori che vedete vengono caratterizzati con un richiamo alla veglia, non solo perché non si dorme di notte, ma per quella particolare disponibilità, duttilità, trasparenza, generosità, che sono prerogative di un animo in procinto di partire, l'animo di coloro che sono in procinto di partire. Poi parla di speranza, una speranza, e dunque c'è un respiro che anima la vita di questo popolo di marciatori, questo popolo di viandanti, questo popolo di itineranti, che poi non necessariamente devono spostarsi geograficamente da un luogo all'altro, come ben sappiamo, tant'è vero che si tratta di stringere ai fianchi quella cintura che determina una ristrutturazione dell'atteggiamento interiore. E vedete, in questo nuovo modo di respirare, che è proprio di chi si sta preparando al viaggio, di chi è vigilante per essere pronto, sollecito alla partenza, questa speranza è commisurata a quella grazia, dice qui, a quel dono finale che coincide con l'Apocalipsis, con l'Apocalisse di Gesù Cristo. Quella grazia, quel dono finale che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà, l'Apocalisse di Gesù Cristo. Vedete, ci si mette in marcia in vista di una meta. Noi ci stiamo attrezzando e siamo attrezzati per partire in vista di una meta. E la meta è la rivelazione gloriosa del Signore Gesù Cristo. E subito vedete che Pietro prosegue rimarcando l'identità di coloro che sono ormai orientati per affrontare il viaggio della vita, che siamo noi coloro, costoro, i destinatari dello scritto. Ebbene, subito ritiene necessario identificarli come figli, coloro che ormai hanno acquisito un'identità filiale, che Pietro dà già per scontato, vedete, una identità filiale, come figli obbedienti, non conformatevi, e questa identità filiale viene ulteriormente qualificata. C'è di mezzo il passaggio da quella che lui chiama ignoranza alla obbedienza. Non conformatevi ai desideri di un tempo quando eravate nell'ignoranza. Qui, fin qui leggevo, ma mi ero fermato precedentemente proprio qui. Questo passaggio dalla ignoranza alla obbedienza filiale implica tutta una rieducazione dei desideri. È quello che ho appena letto. Non conformatevi ai desideri di un tempo. Dunque è proprio vero che qui è in gioco tutta la ristrutturazione del mondo interiore, l'impostazione dell'animo, l'orientamento dei desideri. Sì, e vedete che quando parla di ignoranza usa un'espressione che non può essere limitata, come istintivamente comprendiamo noi, alla mancanza di notizie, di informazioni, l'ignoranza di chi non è sufficientemente istruito. Non va in questa direzione il significato del termine usato qui. È una questione piuttosto di coinvolgimento affettivo, questo sì. È il tempo dell'ignoranza, e adesso invece è il tempo dell'obbedienza filiale, il tempo dell'ignoranza, laddove i desideri erano coinvolti in situazioni affettive inceppate, deviate, inquinate, e qui Pietro non dice nulla di più, ma ci lascia intendere quello che ciascuno di noi, come i discendenti di questo scritto, può ben intendere, tenendo conto del contesto di vita da cui proviene. Ed ecco, adesso vedete, il fatto è avvenuto. E infatti il versetto 15 prosegue, ma, non più, ma a immagine del santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché è scritto: voi sarete santi perché io sono santo. Vedete, questo linguaggio proviene direttamente dagli scritti antico testamentari, in particolare gli scritti del Pentateuco, in particolare ancora il libro del Levitico. Siate santi perché io sono santo, qui c'è una citazione esplicita, le parole scritte in corsivo nella mia Bibbia, sta scritto così, certo, siate santi perché io sono santo. E quando si parla di santità, senz'altro ce lo siamo detto in altre occasioni, non c'è da pensare all'aureola sul cranio di Sant'Antonio, c'è da pensare alla vita, alla pienezza della vita, alla ricchezza, alla molteplicità, alla gratuità delle relazioni. È il santo è il Dio vivente, il santo è il protagonista della vita. Il santo non è un personaggio che sta dietro una vetrina, il santo è il protagonista della vita, è la inesauribile fecondità delle relazioni. E noi siamo chiamati alla vita, noi siamo stati creati per la vita, noi siamo voluti dal santo per essere interlocutori fino alla pienezza della comunione con lui, che è il vivente, attraverso tutte le creature che da lui provengono e a lui ritornano. E dunque questa vocazione alla vita, che vedete Pietro rievoca come un dato che è certamente caratteristica inequivocabile di quella che fu la grande avventura pedagogica di un popolo, come è il caso di Israele, che nel rapporto di alleanza con il Signore fu proprio condotto lungo queste strade, una educazione che non per nulla è depositata nei testi della Torah, la legge, il Pentateuco, il libro del Levitico, una educazione mirata a promuovere quell'itinerario di santificazione, cioè di educazione alla vita, di ritorno, di conversione alla vita. Siamo entrati in Quaresima, è la conversione per antonomasia questa, senz'altro ne ho già parlato altre volte a modo mio, è la conversione per antonomasia, è la conversione alla vita. Si ritorna alla sorgente della vita, si ritorna alla vita, alla vocazione originale, la vocazione originale, la vocazione alla vita. Era la prima lettura di domenica scorsa. E dunque Pietro rievoca questi elementi propri di una catechesi che ormai è stata accolta anche da pagani che sono nel cammino della vita nuova e che sono in sintonia con quella che fu la grandiosa esperienza, il cammino di ricerca, di conversione continua, per il quale fu convocato il popolo di Israele, impegnato in un rapporto di alleanza: siate santi perché io sono santo. E adesso vedete, Pietro sta dicendo che voi, noi, siamo ormai coinvolti in una relazione filiale, dove dire questo significa che quel che leggiamo nel libro del Levitico, che è vocazione alla pienezza della vita, vocazione alla santità, secondo le caratteristiche proprie dell'antico rapporto di alleanza, è quello che adesso investe in pienezza la nostra condizione d'esistenza. Adesso in pieno noi siamo in grado di affrontare il cammino della santificazione, il cammino del ritorno, il cammino della pienezza della vita, santità. Perché? Perché siamo in grado di chiamare Dio Padre nostro. Questa è nota caratteristica della vita nuova, vita cristiana. Coloro che chiamano Dio Padre nostro. Questo lo sappiamo bene anche per altra via. Dove ci sono dei cristiani, ecco, la novità determinante, primaria, è che si rivolgono a Dio e lo chiamano Padre nostro. Eccoci qua, vedete. E se pregando, ecco il verso 17, chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. Ecco, vedete, il santo è il Padre nostro. E noi siamo in relazione con il santo in quanto coinvolti in un rapporto di alleanza che è santificante, che è rieducativo alla vita, che è pedagogico per ritornare alla sorgente. Sì, ma noi siamo in relazione con il santo che è il Padre in quanto siamo figli. E siamo costituiti ormai in un rapporto di figliolanza che ci ha rigenerato. Ci ha rigenerati proprio intrinsecamente, strutturalmente, dalle fondamenta del nostro essere per quanto riguarda tutto il sistema del nostro rapporto con il mondo. E su questo, vedete, Pietro adesso vuole insistere. Questa è la trasformazione avvenuta. Noi siamo quelli che si rivolgono al santo come figli. E come figli, non come coloro che portano scritto su una maglietta, io sono figlio di Dio, ma come figli che ormai sono organicamente inseriti in una comunione di vita, che è la vita stessa del Santo, il Padre nostro. Stavo leggendo dunque qui il versetto 17, e se pregando chiamate Padre, non c'è dubbio, ci sono dei cristiani, sono quelli che pregano e dicono Padre. Colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue opere, vedete, il santo, lui, il vivente, lui, il soggetto assoluto nella sua trascendenza, sconfinata, ecco, e noi siamo quelli che si rivolgono a lui chiamandolo Padre. Allora dice comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio, perché noi siamo questi viandanti, noi siamo in viaggio, quei tali di cui ci parlava già nella introduzione alla lettera, e quei tali che stringono la cintura ai fianchi, ma i fianchi sono tutto il nostro modo interiore di pensare, di amare, di decidere di orientarci nella relazione con il mondo che ci circonda. Vedete che la paternità di Dio ridefinisce la nostra relazione con Lui, Dio che è vivente e santo, ma ridefinisce anche il nostro modo di stare nella vita, il nostro modo di pellegrinare nella vita. E vedete, e rimette la paternità di Dio in discussione tutti gli altri riferimenti che in un modo o nell'altro abbiamo ricevuto come espressioni di un intreccio di come dire, di criteri interpretativi, di abitudini, di consuetudini, anche di valori di ordine civile, di ordine morale, di ordine religioso, è tutto un complesso di relazioni che hanno caratterizzato la nostra esistenza umana, che Pietro qui non sta adesso a discutere in tutti i dettagli, perché anche tanti elementi positivi fanno parte della storia pregressa, delle tappe compiute nella condizione di vita pagana, ma è l'impianto complessivo che ormai è ristrutturato. E dunque la paternità di Dio comporta l'esclusione, veramente il radicale filtraggio di ogni altra paternità, di ogni altro relazionamento. E dice così: voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo come di agnello senza difetti e senza macchia. Vedete che qui la l'affermazione di Paolo è piuttosto energica. C'è tutta una eredità ricevuta dai padri, senza stare adesso a discutere. Certo, qui questo accenno nel versetto 18 alla vuota condotta ereditata dai vostri padri è un accenno piuttosto severo. Ormai, dice Pietro, non abbiamo più a che fare con quelle motivazioni che erano vane, quella vana condotta, meglio tradurrei così che non vuota, vana. In realtà noi abbiamo imparato tante cose dai nostri padri, ma adesso vedete questo riferimento primario, vitale, organico alla paternità di Dio dipende dal fatto che c'è di mezzo quel evento che ha segnato la nostra liberazione. Siamo ormai sottratti a tutte le altre forme di coinvolgimento, di ossequio, di assuefazione, anche di compromissione culturale nella tradizione ricevuta dai padri, perché, ecco qui, non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberati da quella vuota condotta, da quella vana condotta, ma con il sangue prezioso di Cristo come di agnello senza difetti e senza macchia. E qui siamo rimandati ancora una volta alla situazione nella quale si trovano coloro che in Egitto, mentre sono ancora schiavi del faraone, si preparano al grande viaggio e le case nelle quali stanno celebrando per la prima volta il banchetto dell'agnello sono state segnate con il sangue. Quel che leggiamo nel capitolo 12, già citavo questo capitolo 12 dell'Esodo poco prima. E dunque, vedete, adesso il riscatto redentivo, il riscatto che ha determinato la liberazione dalla schiavitù, è stato attuato non in quella forma figurata, allusiva, indicativa, ma in virtù del sangue versato, il sangue prezioso di Cristo, in quanto è lui l'agnello senza difetti e senza macchia, di cui si parlava nell'antico racconto. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per noi, e noi, per opera sua, fermiamoci ancora un momento, vedete che lui, Cristo, è il figlio, è l'agnello innocente il cui sangue è stato versato, e in quanto noi siamo adesso in grado di identificarci nella relazione con il Dio vivente in virtù di questa misteriosa consanguineità con il figlio, noi siamo figli, ed è lui allora il protagonista del viaggio, quel viaggio che lui ha realizzato in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua profondità, in tutta la sua efficacia. Il viaggio della discesa, della risalita, il viaggio della Pasqua, il viaggio della morte, della resurrezione, è lui deve accorgersi di essere ancora vivo, perché se no intanto mi dimentico. È lui il protagonista del viaggio, e vedete, è un viaggio predestinato fin dall'epoca eterna, dice qui, già prima della fondazione del mondo, e è un viaggio che poi si è espresso con le forme proprie di una esistenza che ha attraversato la scena del mondo già prima della fondazione, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi, per noi. Questo è avvenuto per noi. E adesso vedete il versetto 21 che dobbiamo ancora leggere: e voi, per opera sua, credete in Dio che l'ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Tutto questo è avvenuto per voi, per noi, siamo pure la prima persona plurale, e noi adesso siamo quelli che Pietro definisce i credenti in Dio, e siamo credenti in Dio in virtù di Lui, l'agnello innocente, dato che è la sua resurrezione dai morti che ha realizzato in lui quella novità piena e definitiva che costituisce per noi il varco di accesso all'intimo di Dio. Vedete? Per opera sua adesso voi credete in Dio, dove credere in Dio è essere abilitati a corrispondere all'iniziativa di Dio, e qui niente meno, vedete, l'obbedienza dei figli che sono in grado di aderire all'iniziativa del Padre e di condividere la vita del Santo. E dunque per opera sua voi credete in Dio che l'ha resuscitato dai morti, è la sua resurrezione che ha tracciato quel percorso. Ecco il viaggio che noi stiamo affrontando, ecco il viaggio nel quale già siamo incamminati, ecco il viaggio che già possiamo considerare in rapporto alla meta: l'ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Ecco che noi siamo in grado adesso di accedere all'intimo della vita di Dio, nella fede, nella speranza, per dirla poi con un'immagine che è molto semplice, immediatamente comprensibile, ma mi sembra del tutto pertinente. Pietro sta dicendo: noi siamo figli che ritornano a casa. Noi siamo figli che ritornano a casa. Che cosa è avvenuto? Quale trasformazione è avvenuta? È avvenuta che noi siamo figli che ritornano alla sorgente della vita, la casa, È il grembo del Dio vivente, è la paternità di Dio, così come si è rivelata a noi attraverso il viaggio compiuto dal Figlio, ed è nella prospettiva che Lui ha tracciato per noi, ha aperto per noi, in quel suo morire e risorgere, che noi siamo abilitati a affrontare il viaggio della vita. Non allo sbaraglio, non abbandonati a noi stessi, non prigionieri di consuetudini, anche sistemi di vita che pure ci hanno tenuti impegnati in tanti modi e anche con relativi benefici, ma adesso, vedete, noi siamo ormai costituiti in questa novità di vita che ci identifica come figli che ritornano a casa. Primo momento. Secondo momento, dal versetto 22 del capitolo primo arriviamo al versetto 3 del capitolo secondo. E adesso lui ci tiene a precisare le modalità caratteristiche, così come le considera lui, ma certamente quello che dice ci trova consenzienti e per certi versi anche molto riconoscenti per l'aiuto che riceviamo. Beh, lui dice: dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità. Vedete, la nostra traduzione è un po' affannata. D'altronde è comprensibile, perché verità, e noi subito pensiamo a chissà quali considerazioni filosofiche. Le anime, chissà cosa pensiamo, le anime, no? Da bambino io, quando pensavo all'anima, pensavo a una luccia, una piccola che sta dietro così, è una cosa angelica che mi pende dietro la scapola, e quella è l'anima, come un pizzo così che svolazza nell'aria, e l'anima non fa ombra, vedi, è l'anima, uno se la porta appresso così, poi guarda, traga, è scappata l'anima, ecco, scemenza. Per dire, che cos'è l'anima? Ecco, beh, è un bel problema, adesso non siamo mica qui per risolvere questo problema. Il fatto è che quando qui dice anime, lui intende la vita, la vita, la vita, proprio la vita, la vita. E quando dice avete santificato, vedete che propriamente qui in greco lui usa un altro verbo, che non è il verbo agiasin, ma dice ignicotes. Una volta, è interessante la traduzione di San Gerolamo in latino, castificantes, avendo castificato, reso casta la vostra vita, dove vedete che la castità non è semplicemente la virtù di coloro che non sono degli sporcaccioni, la castità è la virtù di chi è aperto alla pienezza della vita. Per questo l'acqua, dice San Francesco d'Assisi, è umile, preziosa e casta. È casta l'acqua, perché è tutta per la vita, perché è fondamentale per la vita, essenziale per la vita.
L'anima.
Allora dice: voi che avete reso caste le vostre vite con l'obbedienza alla verità, e la verità è l'Evangelo, la verità è l'Evangelo. Ecco, adesso questa purificazione della vita, che è un modo per ricapitolare tutto quello che ci diceva nei versetti che precedono, questa avvenuta ristrutturazione, trasformazione della vita, a partire dall'Evangelo che è stato accolto, per amarvi sinceramente come fratelli. Questa è una nota caratteristica della vita nuova che Pietro mette in evidenza senza stare a fare particolari moralismi in nessun modo, ma un inconfondibile riscontro nell'amore fraterno, la Filadelfia dice qui, amarvi sinceramente come fratelli, amatevi, ecco, questo è un imperativo che sintetizza l'esortazione in questo momento, amatevi interamente di vero cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile. Vedete che però il nostro Pietro vuole andare più avanti, perché questa vita trasformata, castificata, per dirla adesso con neologismo, e questa vita nuova che ha un immediato riscontro che lui non sta a illustrare ulteriormente, poi ne riparlerà a modo suo per altra via, ma è dell'amore fraterno, nella Filadelfia, e d'altronde siamo figli che stanno ritornando a casa, e questo viaggio di ritorno a casa è un viaggio che si fa in compagnia. Questo è già un dato che emerge dall'antica narrazione biblica. Ma vedete, più esattamente lui dice che questo modo di vivere adesso è l'effetto prodotto da una rigenerazione. Conosciamo anche questo linguaggio fin dall'inizio nella benedizione introduttiva: benedetto il Padre che vi ha rigenerati, che ci ha rigenerati. Sì, benissimo. Ma vedete, rigenerati, e il punto a cui vuole arrivare è la modalità di questa nuova nascita, in quanto abbiamo ricevuto una semina, la semina della parola di Dio. Vedete, rileggo: amatevi intensamente di vero cuore. In quanto avete preso sul serio la verità dell'Evangelo, e su questo adesso lui subito ritornerà. Amatevi gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile ma immortale, cioè dalla parola di Dio, Dio vivo ed eterno. Vedete, questa è una citazione del libro di Daniele, capitolo 6, versetto 27, forse lo dice la nota, no? Ah, sì, lo dice, sul bordo della pagina trovate, citazione Daniele 6, 27, il Dio vivo è vero, e il Dio vivo è vero ha trasmesso a noi la sua parola. E qui di seguito il nostro Pietro cita in modo essenziale il capitolo 40 di Isaia: poiché, proseguo, tutti i mortali sono come l'erba e ogni loro splendore è come fiore d'erba. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. Questa è una citazione che proviene dal capitolo 40 del libro di Isaia, il poema introduttivo al libro della consolazione di Israele, o il Deutero Isaia, come diciamo. 49 è il versetto del capitolo nel libro di Isaia, e consolate il mio popolo, conosciamo quel poema, una parola grida nel deserto, preparate, è la predicazione di Giovanni Battista che poi rievoca la voce dell'antico profeta, ed ecco, in quel poema la parola del Signore rimane in eterno, laddove, vedete, i mortali seccano come l'erba, come fiori appassiti, ed ecco come le situazioni si consumano, le vicende si esauriscono, e il vissuto della nostra condizione umana conosce le esperienze di una fatiscenza progressiva, ed ecco in tutto questo è la parola del Signore che avanza, la parola del Signore che viene, la parola del Signore che rimane, la parola del Signore che irrompe, la parola del Signore che crea. Già. La parola di Dio vivo ed eterno. E vedete come si conclude qui adesso il versetto? Il versetto 25. E questa è la parola dell'Evangelo che vi è stato annunziato. Quella verità a cui voi obbedite ormai, laddove la marcia ormai è impostata, è il viaggio dei figli che ritornano a casa, il viaggio della famiglia, ci sono fratelli e compagni di viaggio, e Pietro ci tiene, vedete, a mettere in chiara evidenza il valore di quella modalità operativa a cui già accennava precedentemente e su cui adesso vuole chiarire esattamente come stanno le cose, quella modalità operativa che è intrinseca alla trasformazione avvenuta e alla trasformazione di cui noi siamo chiamati a compiacerci e nella quale noi siamo chiamati a confermarci e a acquisirne tutta la fecondità ed esplicitarla con crescente maturità. Bene, la modalità operativa di quella trasformazione sta nella parola seminata, parola ricevuta, parola accolta, parola che seme e germoglio, parola che seminata germoglia, parola che accolta diventa rivelazione nel nostro vissuto, nelle nostre vite, non nell'anima che se ne va chissà dove, ma nelle nostre vite diventa attuazione di quel che rimane in corrispondenza alla iniziativa del Dio vivente. Questa parola rimane in eterno, è la parola dell'Evangelo che vi è stato annunziato. E questo richiamo alla parola seminata, alla parola ascoltata, vedete, ha subito poi dei risvolti di ordine, diciamo così, pastorale nella vita di una comunità di cristiani, ma Pietro qui non è preso dalla preoccupazione di arrivare a dei dettagli di ordine pratico, è invece necessario per lui maturare nella consapevolezza di questa modalità operativa, così continua ad esprimermi, per quanto riguarda quella trasformazione che ha cambiato la nostra vita. È la parola seminata che germoglia. È l'Evangelo che vi è stato annunziato. E prosegue, qui arriviamo al versetto 3 del capitolo 2, in stretta connessione mi sembra con quanto ha appena affermato, dicendo: deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato come è buono il Signore. Vedete che qui la vita nuova acquista, stando alle parole di Pietro, le caratteristiche di quella innocenza che siamo abituati a attribuire alla condizione infantile, che poi i bambini sono sempre capricciosi e piantano grane e insomma sono perfettamente innocenti come gli angioletti a cui le suore paoline vogliono vendere i loro libri, ma ecco, condizione di vita che, vedete, ci ci equipara a dei bambini senza malizia, senza frode, senza ipocrisia, senza gelosia, senza maldicenza, bambini appena nati, bambini bisognosi del latte, questo sì. E vedete che qui il latte è, la mia Bibbia dice latte spirituale, anche una traduzione dice così, e gala, gala il latte, gala in greco dice gala logikon, un latte logico, dove nell'aggettivo logikos c'è di mezzo il logos, la parola, il latte, latte spirituale, e noi pensiamo a qualche bel pensierino, qualche musichetta, i bambini fanno bene così, quei suoni dolciastri con le musichette, per tenerli, per addormentarli, qualche nena, tutte cose buone, no? Qualche filastrocca, qualche canzoncina, sì, va bene per i bambini, sì. Ma qui sta dicendo un'altra cosa, però, perché lui dice bambini, ma sta parlando degli adulti. E questo latte è il logos, è il latte logico, è il latte della parola, è la parola. Bambini che bramano, in questo sì bambini, in questo sì una condizione infantile. E questa aspirazione alla parola, come il bambino nel latte trova tutto il nutrimento di cui ha bisogno per crescere con esso verso la salvezza, dunque verso la pienezza della vita rinnovata. E c'è questa aggiunta nel versetto 3: se davvero avete già gustato come buono il Signore, un'aggiunta che contiene un'altra citazione ancora, la citazione del Salmo 34. Benedirò il Signore in ogni tempo, in ogni tempo la mia lode, eccetera. Vabbè, lasciamo stare. Salmo 34, ricordate che a un certo momento nel Salmo 34 si dice: gustate il Signore come è buono, guardate, gustate. Beh, ecco la citazione. Se davvero avete già gustato come buono il Signore, cercate la pace, perseguitela, Salmo 34. E vedete che qui, quando lui parla di riduzione dello stato infantile, non sta parlando di un rimbambimento, non incoraggia i cristiani adesso mettetevi i pantaloncini corti perché siete ritornati bambini, giocate con i coperchietti sul bordo della strada e così vi troverete in paradiso, e non sta dicendo questo. Il fatto è che il latte è la parola, ma è una parola, vedete, che noi stiamo ormai assumendo, acquisendo, di cui ci stiamo nutrendo, per cui non c'è più gusto per i vizi della vita vecchia, per le abitudini, per quelle situazioni ripetitive, per quelle noiose elaborazioni mentali o soluzioni comportamentali compromettenti. Non c'è più spazio, perché ormai il palato assapora la bontà del Signore. E questo è un discorso per adulti. Il palato assapora la bontà del Signore. Avete già gustato come è buono il Signore. Ecco, avete già gustato la bontà, la dolcezza, che vuol dire allo stesso tempo anche l'efficacia, la potenza, la pregnanza nutritiva di quella parola. Ecco, secondo momento di questa prima esortazione, adesso vediamo di arrivare in fondo, C'è un terzo momento, secondo momento è la modalità della trasformazione, dove determinante è questo passaggio attraverso la parola. L'Evangelo e la parola e le citazioni che lui aggiunge sono già una piccola illustrazione, esemplare, indicativa, ma è la totalità del messaggio che a partire dalla prima evangelizzazione continua ad alimentarci, a educare il nostro gusto, a confermarci nella consolazione di chi non riesce più a gustare altro. Ecco. Terzo momento, dal versetto 4 al versetto 10, e poi ci fermiamo. E adesso qui, come accennavo inizialmente, Pietro ci dà una visione prospettica della meta finale. Accennava già a questa meta finale fin dall'inizio del nostro svolgimento, l'Apocalisse di Gesù Cristo, la sua introduzione gloriosa, l'instaurazione del regno. D'altronde continuiamo a pregare tutti i giorni, venga il tuo regno. E lui adesso vedete su questo ritorna con una visione delle cose che ancora una volta è in grado, è abilitata questa sua maniera di vedere le cose per incoraggiarci. E dice così: stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi. Vedete qui l'immagine di un edificio. È un'immagine che entra in gioco adesso e che è determinante nei versetti che stiamo leggendo per arrivare alla fine di questo primo svolgimento esortativo. Un edificio che immagine singolare, peraltro anche qui lui fa diverse citazioni di testi antico testamentari, quindi viene da quel linguaggio, viene da tutto quello che è la ricchezza del messaggio che i testi sacri ci hanno trasmesso, l'immagine dell'edificio, e vedete, dice che c'è una pietra viva, rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio. È la pietra, ed è il corpo glorioso del Signore, colui che è stato crocifisso e glorificato, il rifiutato, lo scarto. Ricordate la parabola dei vignaioli omicidi: lo scarto è divenuto elemento di fondazione di un nuovo edificio. Nella parabola che Gesù si rivolge a quelli che l'hanno interrogato: con quale autorità fai questo? E lui non risponde, risponde con la parabola però, e dice: i vignaioli hanno ucciso, hanno fatto, hanno rifiutato, arriva il figlio, l'erede, buttiamolo fuori, scartiamolo, buttiamolo, cancelliamolo, eliminiamolo, così diventeremo re di noi. E Gesù interroga: per voi cosa farà? Manderà il suo esercito per punire? Cosa farà? Ma non avete mai letto? E Gesù cita il Salmo 118. Non avete mai letto? Sono certo che hanno letto. Salmo 118. Il Salmo 118 dice che... è il versetto 22 del Salmo 118. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra angolare. È diventato il fondamento del nuovo edificio. Quel figlio scartato, ecco, è il fondamento di un nuovo edificio che adesso si costruisce in modo tale che qualunque scarto possa caratterizzare la condizione umana, qualunque rifiuto, qualunque situazione di frantumazione, di condanna, di dispersione, di fallimento, di sconfitta, ed ecco tutto un materiale che torna utile per la costruzione di quell'edificio che è fondato sulla pietra scartata. Questa è l'autorità di Gesù. Con quale autorità fai questo? Fatto sta, vedete che qui Pietro dice, stringendovi a lui, perché lì dove la pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive. Vedete che in rapporto a questo edificio, ecco che la nostra partecipazione è quella di pietre che trovano la loro collocazione adeguata, perché quella pietra è collocata al suo posto. E quindi pietre vive, vedete, c'è di mezzo nelle immagini di questo edificio la corrente della vita che percorre tutte le componenti di un'architettura che allora più che una fisionomia di ordine logistico ha una fisionomia di ordine corporeo, è un corpo, vedete, dove circolano tutti quei canali di comunicazione che sono proprio di un'entità organica, ma il corpo glorioso del Signore, il corpo del Signore vivente, l'edificio è l'edificio nel quale noi veniamo incastonati, nel quale noi veniamo inseriti, pietre vive, là dove la pietra è il corpo glorioso del Signore. E dunque sta parlando, vedete, della meta del viaggio, e dice anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, un edificio pneumatico. Qui usa l'aggettivo pneumatikos, prima usava l'aggettivo logikos, logos, qui è pneuma, è lo spirito, la traduzione in questo caso è pertinente. Dunque un edificio pneumatico, vedete, un edificio animato. Pneuma è il soffio, pneuma è il respiro, pneuma è lo spirito, sì, ma è un edificio vivente, non è un monumento, è un edificio vivente, pneumatico, per un sacerdozio santo. Oh, vedete che questo corpo vivente è in grado di esercitare quella attività che nel linguaggio dell'Antico Testamento era riservata agli addetti al culto che sono impegnati in quella risposta che il popolo intero, attraverso lo strumento adeguato che è stato già definito nei suoi elementi e nel suo funzionamento fin dal tempo del Sinai, ed ecco il sacerdozio, ed ecco lo strumento, ed ecco il culto per offrire a Dio la risposta che egli merita da parte del popolo. E per questo è importantissimo che il culto funzioni, che il sacerdozio stia al suo posto, che questa struttura di mediazione sia adeguata al compito che le è stato affidato. Ma adesso vedete, è questo edificio spirituale che viene edificato in maniera tale da esprimersi come quel soggetto vivo che è in grado di offrire il culto gradito a Dio, che è in grado finalmente di rispondere a Dio. Vedete, questo soggetto vivo siamo noi, come pietre vive incastonate nella pietra viva che è Cristo, siamo noi edificati in Lui, siamo noi che cresciamo e viviamo in quella comunione con Lui, per morire con Lui e per vivere con Lui, per morire con Lui e vivere con Lui, per imparare a morire con Lui e imparare a vivere con Lui. E dunque sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Vedete che tutto quello che sta scritto nei libri della Torah, al centro del Pentateuco c'è il libro del Levitico, tutte le pagine che poi gli stanno d'intorno, tutto adesso, dice Pietro, ci riguarda, tutto adesso si realizza. Questa è la prospettiva, che non è un'immagine aleatoria, non è una fantasia onirica, non è un miraggio per viandanti che sbandano in un deserto. Questa è la nostra strada. Figli che ritornano a casa, e la casa ci precede. Non la stiamo inventando noi, non la stiamo costruendo noi. Figli che ritornano a casa. E insiste allora, e arriviamo subito alla fine, si legge infatti nella scrittura: ecco, io pongo in Sion, qui il profeta Isaia nel capitolo 28, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Isaia capitolo 28, c'è la citazione sul bordo della pagina. Vedete che qui l'aggettivo è entimos, preziosa. L'aggettivo compariva già nel versetto 4. Pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa, preziosa. Entimos. Perché sottolineo questo dato di ordine filologico? Perché vedete che quando adesso nel versetto 7 leggiamo: onore dunque a voi che credete. Vedete, in greco lui qui il termine onore lo rende con il sostantivo timi, onore. Ma se volessimo cercare almeno un'assonanza traducendo in italiano, dovremmo dire: pregio dunque a voi, perché quella è la pietra preziosa, è l'onore per voi. Pregio dunque per voi, perché quella è lithos entimos, e dunque timè, onore per voi, sì, per voi che credete. Ecco, vedete il prestigio della vita nuova, in quanto credete, dove a questo punto credere significa per l'appunto la caratteristica di quelle pietre che sono costruite, sono collocate nel processo di edificazione del corpo glorioso del Signore. Pietra angolare, lui, pietra viva, lui, pietra di fondazione, lui, ed ecco, essere buttati su quella pietra. Con anche, vedete, un accenno a procedure che sono piuttosto energiche, che possono anche essere piuttosto brusche, piuttosto ruvide, perché essere buttati su quella pietra. Tra l'altro ricordate il famoso Salmo 137, sui fiumi di Babilonia stavamo piangendo, e il Salmo si conclude dicendo: maledetta Babilonia, beato chi prenderà i tuoi bambini e li sbatterà sulla pietra. Dopodiché i versetti sono stati espunti dal libro delle ore, perché non stanno bene. Il popolo cristiano non può dire queste cose, non sta bene, perché queste cose nel mondo nostro non succedono mai. No, questo non si vede mai, solo la televisione, no, sul libro delle ore. Ecco, e non bisogna togliere i versetti. Poi arriva San Benedetto, che nel prologo della sua regola, la regola di San Benedetto, che è testo di fondamentale importanza per tutta la spiritualità dell'Occidente, tutta la storia dell'Occidente ha a che fare con Benedetto. E prologo, Salmo 137. Ecco, è il maestro che si rivolge: tu cosa vieni a fare qui? Cosa vai cercando? Vedi che qui si tratta di essere sbattuto sulla pietra. E cita il Salmo, prologo della regola di San Benedetto. Fatto sta a vedere che erano sbattuti. È un valore prezioso che la pietra preziosa conferisce al popolo cristiano, che adesso, vedete, stiamo imparando a considerare con il linguaggio di Pietro da diversi punti di vista, quel popolo di marciatori, quel popolo di figli che ritorna a casa, e qui dice: Voi che credete, ma per gli increduli, già, ci sono anche gli increduli, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso di inciampo e pietra di scandalo. Vedete quest'ultimo rigo, è già il versetto 8, quest'ultimo rigo, non è più la citazione del Salmo 118, ma è la citazione di Isaia nel capitolo 8. L'ultimo rigo che è inserito qui si connette con la citazione del Salmo 118, la pietra di costruzione scartata è diventata pietra angolare, sasso di inciampo e pietra di scandalo. Vedete, quell'urto con la pietra provoca un discernimento che qui Pietro riduce alla alternativa per eccellenza, è nell'essere buttati su quella pietra che i credenti trovano la loro identità, e d'altra parte quella pietra diventa un inciampo, diventa un fastidio, diventa il rischio di uno smarrimento. Notate che questo accenno agli increduli comunque qui rimane accompagnato da una intima e profonda convinzione di come anche coloro che buttati su quella pietra reagiscono malamente, comunque inciampano. E questo dato per cui c'è di mezzo la pietra, per Pietro è sempre comunque un dato positivo, anche quando qualcuno vi inciampa, nel senso che si irrigidisce in una posizione di incredulità, per dire, ecco, non vuole avere a che fare con quella pietra. E vedete che in questo contesto quella pietra ormai è inseparabile da tutte quelle pietre che sono i cosiddetti credenti, cioè che è il nostro popolo cristiano, che siamo noi, e loro vi inciampano perché non credono alla parola, dunque non hanno confidenza con la parola, vi inciampano. A questo sono stati destinati. Che è ancora una citazione implicita, ma per dire che questo loro modo di inciampare su quella pietra non ci deve sorprendere, perché qui il dato nuovo, rilevante e definitivo è che la pietra è al suo posto, e quella pietra ormai è fondazione di un edificio, e noi stessi siamo pietre vive di quell'edificio. E allora a voi però, che siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce, voi le pietre vive che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio, voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Vedete che qui le citazioni antico-testamentarie si ammonticchiano l'una sopra l'altra. Siamo rimandati all'Esodo, capitolo 19, quando il popolo si accampa ai piedi del Sinai, siete chiamati per essere coinvolti in un rapporto di alleanza, per questo siete stati liberati dall'Egitto, per questo siete adesso qui dinanzi al Santo che vuole donarvi la sua legge, ecco, stirpe eletta e quel che leggevo. E vedete la citazione di Isaia nel capitolo 9, la grande luce, era la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale, grande luce, l'oracolo messianico, voi chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce, sta parlando a coloro che provengono dal paganesimo, voi che un tempo eravate non popolo, e questa è una citazione di Osea, sono citazioni una dopo l'altra qui a ritmo incalzante. Esodo, Isaia, Osea, non popolo, adesso siete il popolo di Dio. E vedete sempre la citazione di Osea che prosegue in un altro testo, esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Ed è la prospettiva, vedete, che in maniera essenzialissima inquadra quella che è la chiameremo la missione del popolo cristiano nel corso della storia umana, laddove quell'essere pietre con la pietra, pietre sulla pietra, pietre edificate nell'appartenenza alla pietra, dunque in quella prospettiva dove l'edificio raccoglie in sé tutti gli scarti del mondo, ecco, significa essere esposti all'urto, all'impatto con tutte le incredulità di questo mondo. E d'altra parte è proprio questo il viaggio dei figli che ritornano a casa e che stanno porgendo a tutti coloro che ancora resistono, reagiscono, incalzano, si sottraggono, si allontanano, rifiutano, o comunque si possa esprimere l'incredulità umana, la fecondità inesauribile di quel dono di misericordia che hanno ricevuto. Fermiamoci qua. Primo svolgimento.